Bentornati su FreeMP, 23esimo episodio della sesta stagione. Un saluto da Cappe, ciao, ciao Celle.
Ciao, oggi abbiamo deciso, grazie allo sponsor, che questa puntata sarà, cioè io ci sarò anche per i non abbonati, che l'altra volta abbiamo potuto sentire solo nel finale, oggi ci sarò fin dall'inizio, così provate il nostro servizio.
E addirittura sei in casa. Pazzesco.
Hai visto?
Non sei metro, non sei macchina, incredibile.
No, oggi le cose in grande.
Regista dal gabbio, Ennio. Ciao Ennio.
Ciao, sono innocente, soprattutto perché noi siamo uno dei pochi delle poche realtà mediatiche che ancora non sono state insultate da Aurelio De Laurentiis. Quindi, finché siamo esuliamo da queste schermaglie, tutto bene. E sono libero, sono un uomo
Sei
libero.
libero,
Non so per
meno
quanto,
male.
però l'incertezza su, cioè, regna per
A
tutti,
quanto
infatti.
metti il rischio?
Guarda, è da un po' di anni che io ragiono come calciatore in scadenza di contratto, ovvero che il mio destino si discute sempre il 30 di giugno, quindi questa è una mentalità che non vi consiglio di avere nelle vostre vite, onestamente, e che potrei anche, cioè, che avevo a prescindere dalla giornata di oggi, dove non vedo cosa sia successo di particolare,
Beh,
quindi possiamo tranquillamente glissare ed evitare di parlare di sport minori.
la soluzione in realtà è, cioè, se arrivi al 30 di giugno in difficoltà è farti prendere per i playoff di Porto Rico dai Capitanes di Arecibo, queste squadre qua, e li fai
Ma infatti mi sto mettendo in forma per quello. Cioè, oltre che
giustamente.
per fare una staffetta, correre una staffetta, anche per quello. Perché così mi rendo eleggibile. Tanto, cioè, ho più o meno l'età dove l'età necessaria a cui si rivolgono per prendere i giocatori non portoricani, perché tipo tutti gli americani che vanno a giocare a Porto Rico hanno dai 30 in su, quindi la carta d'identità mi aiuta. Porto Rico poi, vabbè, sarà importante a luglio anche per altri motivi che escono dal campionato. E poi magari mi aiuta anche il fisico, vediamo. Nel caso potremmo aprire un Patreon o un GoFundMe per pagarci questa esperienza. No, non accadrà, signori, cioè, lo dicevo prima.
Ma io me l'accollo, ci avevo creduto.
Tu li mettevi questi 5 euro.
Pia testi spicci, eh.
Dai, va bene.
Apro
Allora,
un
mago.
OnlyFans però alternativo.
Ma in realtà, se non sbaglio, l'idea iniziale di OnlyFans era di vendere contenuti di tutti i tipi. È chiaro che l'essere umano ci ha messo 0 secondi. No, però inizialmente c'è anche gente che faceva roba di matematica, cose così.
Ma penso ci sia ancora, solamente
Sì.
5%.
Comunque, io volevo dire che l'assenza di Mago mi dispiace in questo momento perché cioè, sto registrando con davanti Paco che mi blocca la visione delle partite di Champions League e noi sappiamo che Paco e Mago hanno una grande amicizia.
Ma io
Infatti,
continuo a pensare che
saluto.
arriverà Mago. Io ho una fiducia in quel ragazzo,
Vediamo,
professionista straordinario.
vediamo se la malattia l'ha ucciso definitivamente o arriverà prima o poi. Potrebbe arrivare anche Nick in quota macchina più tardi. Non so, succede il martedì. Vedremo, vedremo. Per intanto, a proposito di Nick, io direi di iniziare. E oggi abbiamo in scaletta ben tre partite di cui parlare. E la prima è appunto la Virtus, che ha perso a Olympiacos. Una partita in cui primo tempo non malaccio, terzo tempo qualcosa è andato storto perché hanno segnato solo 5 punti e da lì è stato un po' più complicato gestire la partita. Quarto quarto in cui c'era stato un Paiola Maidomo che ha cercato di cucire, però non è bastato. Celle, vai, inizia tu, so che l'hai vista la partita, dici
Non ti
qualcosa.
sembra manco vero, eh?
No,
Non ti
infatti,
sembra
parla
vero che
pure tu.
l'abbia vista io? Vabbè, la roba assurda è che c'era Papa Nicolau che segnava veramente qualunque roba. E no, a parte tutto, è come hai detto te, cioè, ci sono due partite. La prima in cui è la Virtus di quest'anno, in cui a tutti... Cioè, io ho sto difetto con tante squadre, che siano europee o NBA, quando mi sembra troppo difficile che una squadra sia lì dov'è, a ogni partita penso, ma non è che oggi è la partita in cui vediamo che ci sono dei difetti, delle difficoltà e tutto, e invece alla fine ho visto i primi due quarti e ho detto, ragazzi, ma alla fine questi sono, cioè quest'anno hanno trovato alchimia, cose, rotazioni e tutto, funzionano, e poi si sono semplicemente totalmente spenti nel terzo quarto. E cioè, Zizic, non ho capito, anche questo volevo magari poi parlarne al di là della partita in sé, delle difficoltà, poi l'hanno rimesso, a un certo punto non era neanche entrato male, ma ha iniziato a randellare tutto, però fondamentalmente sono stati... Cioè, anche quelli che, anche quando entrava qualcuno che non era praticamente in partita, tipo all'inizio sembrava Moses Wright, alla fine l'Olympiacos ha sempre avuto le risposte che gli servivano. E Alec Peterson era troppo ingenuato, ha visto McKissick segnare un tiro impossibile, se me hanno solo subito troppo, e anzi, se me è da apprezzare comunque il modo in cui hanno chiuso la partita con, come hai detto tu, Paiola. E poi c'è stato Abbas che è entrato, ha dato un po' una scossa, hanno comunque lottato fino all'ultimo per tenere aperto il discorso differenza canestri, però niente da fare. E... In realtà più che di questo volevo parlare un po' di Zizic, cioè se avete qualcosa da dire, perché si è in campionato...
Il discorso di Zizic.
No, vabbè, che in generale, cioè, voglio capire quanto sia effettivamente anche secondo voi in difficoltà e quanto invece sia anche un po' che, cioè, non ha subito ingranato e allora si è parlato subito di crisi Zizic, TM, perché in realtà io l'ho visto sicuramente da un lato male, però non è neanche, cioè, non è entrato così male, che poi stavolta il problema sono stati i falli, altre volte non gli arriva il pallone magari o altro, ma non so come l'abbiate visto. E poi l'altro discorso che avevamo aperto tra noi in privato, che a me tocca tanto, è il discorso Dobrić, in quanto io sono un grandissimo fan del giocatore, però è evidente che non stanno trovando risposte che volevano, quindi volevo un po' la vostra.
Iniziamo da Zizic. Ennio, vuoi dire qualcosa tu?
Ma allora, su Zizic, secondo me... era abbastanza messo in preventivo che nel momento in cui firma un triennale, al di là del fatto che il triennale è stato firmato anche per riuscire a soffrire del decreto crescita, fosse sottinteso un inserimento abbastanza graduale e non ci aspettiamo l'impatto immediato. Perché comunque è un giocatore che complessivamente nella sua esperienza in Eurolega ha fatto vedere forse più ombre che luci, ma le luci sono quelle di uno dei migliori centri di Eurolega, quindi la scommessa ci sta alla grande. Secondo me si sta cercando di tirare un po' le somme adesso, perché da un lato bisogna parlare di qualcosa, dall'altro è un po' dettata dalla frenesia del fatto che la Virtus metà delle partite che ha perso di Eurolega le ha perse fondamentalmente in due mesi, negli ultimi due mesi, perché togliendo la sosta, la mega sosta di febbraio, i due mesi in cui si è giocato effettivi di 2024 la Virtus ha perso sei partite e ne ha perse 11 in tutta la stagione, però allo stesso tempo la Virtus è 17-11, cioè anche se dovesse perderle tutte le ultime 6, chiude con un record positivo che al 99% basterà per fare il play-in. Questa è una cosa che credo che la gente ancora non ha realizzato del tutto.
Sì, cioè, vabbè, una volta che ti abitui a stare sopra magari ti... Nel senso,
No, chiaro, ma sono ancora sopra, cioè è chiaramente l'outlook.
Sì. No, dicevo, tra le prime
l'outlook non è positivo. Sì, allora, l'outlook non è positivo. però e il calendario non è semplicissimo, però è ok, sono settimi, ma è un asterisco perché hanno lo stesso record della squadra che è quinta e sono due partite, cioè hanno la stessa vicinanza all'ottavo posto e al secondo.
Sì, sì, no, ma allora, su questo torniamo magari dopo. Adesso andiamo al discorso Zizic. Allora, secondo me è comunque, forse lo dicevamo proprio in puntata, mi sa, proprio con Celle, tra l'altro, che il mercato, quando ti si rompe un giocatore, tu prendi quello che il mercato offre. In quel momento c'era in offerta Zizic, che comunque è un giocatore che stabilmente da Eurolega. Poi è anche un giocatore particolare, perché è completamente ha uno stile completamente diverso da quello di Kakok. Kakok era un rim runner pur, che ti dava una verticalità e una pericolosità al ferro differente, e Zizic invece è un altro a cui devi dare la palla in post basso. E infatti i primi nostri dubbi erano relativi al fatto che potesse pestarsi i piedi, tra virgolette, con Shengelia.
Hai anticipato quello che volevo dire adesso, che poi prima l'ho nominato. Shengelia sta facendo delle cose folli. E al di là Paiola poi ha fatto quelle giocate di energia, ma il quarto quarto è Shengelia che segna in tutti i modi, tutti.
Shengelia è chiaramente il... cioè, la Virtus Vado e Shengelia va, ovviamente, quest'anno. Quest'anno l'hanno proprio fatto tornare ai livelli di Baskonia pre-Sesca. Cioè,
esatto, quello è...
Di dominanza, di controllo sulla partita. E, però appunto, Zizic è questo giocatore qui, quindi devi dargli palla. Quindi non dico che gli devi dare... i possessi di Shengelia, perché ovviamente non avrebbe senso, però qualche post basso devi dargliela, altrimenti ha meno impatto di quanto non avrebbe già normalmente. Ed è soprattutto un giocatore che ti condiziona un po' le difese, la tua difesa, perché è un centro comunque abbastanza statico, quindi solitamente cosa vuoi fare? Lo fai droppare. Invece con Kako potevi anche magari andare a fare un po' di show, quindi anche lì ti cambia un po' le cose. La Virtus è comunque una squadra, è sempre stata una squadra, cioè quest'anno era una squadra leggera anche con Miki, cioè tutto sommato sono centri tra virgolette sottodimensionati, però appunto ti danno una mobilità, una dinamicità difensiva differente, invece Zizic è uno che un po' sta più ancorato in difesa. Quindi cioè, comunque è un giocatore difficile da incastrare in corso di stagione, quindi c'è cioè, un po' di problemi, secondo come diceva Ennio, erano preventivabili alla firma. Detto che comunque secondo me in campionato è un giocatore che sposta, in campionato italiano dico, è un giocatore che sposta, perché chiaramente forse solo Milano.
Ma questo lo dici tu o lo dice l'algoritmo?
Lo dico io. L'algoritmo non si è pronunciato in tal senso. No, cioè è un giocatore che in Italia, forse neanche Milano, ha un centro abbastanza grosso da piazzare davanti. Poi vabbè, c'hanno comunque difensori di livello. Quindi. Però vabbè, in campionato è uno che gli dai la palla 20 volte in post basso e probabilmente 15 volte ti fa canestro, perché non ci sono fisici adeguati. E quindi comunque... è un vantaggio, perché ti permette di far rifiatare lo Shengelia o il Miki della situazione in campionato, di aumentare un po' le rotazioni che senza con l'infortunio di Kakos si erano accorciate. Poi è chiaro che in Eurolega questo discorso non si può fare nello stesso modo, quindi un po' di condizioni. Secondo me comunque cioè, non è il problema che ha generato queste sconfitte della Virtus, ecco. Non è il principale problema. Prima ci metto la stanchezza accumulata di un roster vecchio e comunque il fatto che giocatori come Shengeli e Belinelli, per quanto ottimi possono essere, forse un po' più rispetto alla media stanno facendo. Quindi se ritorno un attimo nella loro media, che comunque è buona, però comunque un calo te lo puoi attendere. Che poi appunto parlavamo del fatto già nelle scorse puntate che la Virtus probabilmente avrebbe faticato in queste giornate qua, anche per via di un calendario abbastanza tosto. Egno, vuoi ricordarci un attimo il calendario?
Che gancio sì. che hai dato.
Mamma mia. Ma quanto sono professionista.
Professionista consumato. Allora, la Virtus ha di 6 partite, ne ha 3 in casa e 3 in trasferta. Le 3 in casa sono Real Madrid, Panathinaikos e Baskonia. Auguri. Le 3 in trasferta sono l'ultimo doppio turno, ovvero Žalgiris e Stella Rossa, e in aggiunta Milano. Quindi diciamo che dopo il doppio turno la trasferta europea più lunga nelle ultime 3 giornate, la trasferta più europea più lunga della Virtus sarà il Forum. Quindi diciamo così, a livello logistico, la migliore trasferta possibile. Credo vadano più lontano in campionato. Non mi ricordo se Brindisi o... Sì, non mi ricordo se Brindisi... No, a Brindisi hanno già giocato. Potrebbe essere una delle due in Campania, esatto.
No, ti volevo chiedere, potrebbe essere che quella partita decide le sorti, Virtus matematicamente playoff, Milano matematicamente fuori playoff, sarebbe...
Certo, certo. do anche il dettaglio degli scontri diretti. L'unica squadra contro cui deve ancora giocare la Virtus è Baskonia. Che è uno scontro diretto molto interessante, perché la Virtus parte da il più 10 di vittoria, quindi battendo Baskonia in casa. Allora, secondo me, battendo Baskonia in casa, la Virtus verosimilmente dovrebbe garantirsi, a meno di non perdere tutte le altre, il 7° posto, perché appunto Baskonia, cioè questo discorso dello scontro diretto, col Maccabi è sotto. Però Maccabi deve recuperare. Con le altre, la Virtus è avanti col Monaco, perché è 1-1 ma più 21, e poi è 1-1 con tutte, però è sotto nello scontro con tutte quante. Questo con un arrivo a 2 chiaramente penalizzante, ma con un arrivo a 3 in realtà potrebbe non essere così disastroso, perché se sei 1-1 in un arrivo a 3 ti piazzi secondo, se tipo c'è le altre tra di loro hanno 2-0 per esempio. Quindi questo, il fatto che le hai comunque battute tutte almeno una volta, ti tiene abbastanza in ballo la Virtus. Allora, secondo me tanto passa dalla partita con Real, che contemporaneamente affronti nel momento migliore, e questo è un altro gancio pazzesco, contemporaneamente affronti nel momento migliore e nel momento peggiore possibile, e non solo per quello che è il momento in senso stretto della Virtus. Però se dovesse riuscire a sbloccarsi, secondo me già il doppio turno tra Kaunas e Belgrado avrebbe anche un'altra faccia. E poi le ultime 3 sono 3 partite molto toste, chiaramente. Però il discorso potrebbe anche essere: me le gioco avendo ancora in ballo addirittura il fattore campo, oltre ai playoff diretti. Quindi tanto passa da questa settimana, vediamo come va questa settimana, e poi vediamo anche come vanno le altre sfide, di altre sfide incrociate, e poi tiriamo un po' di somme.
Sì. Allora, prima di passare alla partita citata ora da Igno, direi di chiudere il discorso Virtus Oli parlando un po' dell'Oli. Perché l'Oli, attenzione, zitta zitta, nelle ultime 5 ha il secondo miglior net rating di Eurolega con P17, 122 in attacco e 106 in difesa. Net rating di tutto rispetto, sapete chi è la prima?
Zalgiris.
No, la prima è Pana.
Nelle ultime quattro. Okay.
Prima è Pana con più 20.
Beh, però hanno detto che vinceranno le Eurolega, quindi sembra.
Beh,
non c'è da stupirsi.
Le due greche alla ribalta in questa Eurolega. Oli, che zitta zitta comunque, cioè, era stata un po' nel marasma di quel... È ancora in realtà, perché è 17-10 a pari merito con mille altre squadre. Però era stata un po' risucchiata in quel mega gruppone, era stata anche un po' fuori. Si parlava anche un po', però quest'anno non è la stessa Oli, perché ha venduto di qui e venduto di là. Cioè, ha dato via di qui, ha dato via di là. Ma comunque, è lì.
Tanto c'è Alex che... Che l'altro giorno dice: ah, mi fa ridere, la gente mi dice che ti è successo, io sono lo stesso giocatore l'anno scorso. No, non è vero, punto.
Ale, che porra, per amor del cielo, cioè, stai tirando col 90% di true shooting quasi.
A me è sempre piaciuto, però non mi puoi dire che sei lo stesso giocatore l'anno scorso. Cioè, una frase fatta assolutamente non veritiera. Basta.
Sei così l'anno scorso, cos'era? Prossima Vezenkov.
Sì, esatto. Cioè, hanno mandato Vezenkov in NBA perché sapevano che erano quello forte. We have Vezenkov e Tom, ma al contrario, quello forte.
Esatto. Sì. E ancora una volta, anche contro la Virtus, ha fatto una bella partita Fall, che ormai, vabbè, abbiamo già detto, lo diciamo un'altra volta, direi che ormai lo possiamo mettere nel novero dei grandi lampioni, ma di quelli che ti spostano sia in attacco che in difesa.
Sì, esatto, cioè vedi proprio quando è dentro, quando è fuori, c'è una grossissima differenza nel
sì.
Gioco loro.
Sì. Va bene, andiamo alla prossima partita, che è la partita della crisi. Dimmi.
No, più che altro vuol dire che in tutto questo, cioè loro avevano fuori parte... cioè, World Cup e tutto, cioè, Fall ha dovuto fare un po' gli straordinari lì, e l'altra roba che volevo dire è che purtroppo Brazzeikis, come vagamente mi aspettavo, lì c'entra quest'anno poco e niente. Cioè, secondo me è stata un po' sopravvalutata la sua stagione allo Zalgiris l'anno scorso, e lo pensavo anche durante la stagione, al di là di poi del fatto che l'abbia preso l'Olympiakos, nel senso che era un giocatore sicuramente che in Eurolega doveva venirci, perché aveva, cioè, in NBA forse non era il suo mondo, però secondo me era giusto venire qua, però è ancora indietro, cioè, secondo me non era il giusto cambio, non è stato un bellissimo colpo da parte loro, tutto, però vabbè, magari non si aspettavano Peters così e tutto, però. Mentre pazzesco Kanan che gliel'ha rigirata, perché prima c'era Williams Gosso che non stava girando benissimo e tutto, stanno trovando un po' di risposte ovunque, che secondo me era un po' anche la forza che avevano l'anno scorso, che al di là, vabbè, di Vezenkov, che ha fatto la stagione che tutti sappiamo, a differenza di altre squadre hanno sempre trovato risposte da tutti.
Ah no, ecco cosa volevo, una cosa che... Ma Petrusev?
Ecco, esatto, un'altra roba. Non so, a me non è piaciuto tanto quando è entrato, però l'ha fatto solo.
Per me è pazzesco pensare che l'han preso per fargli fare il 4 e sta funzionando comunque. No.
Ma non so, in realtà, cioè, io parto un po' prevenuto. A parte tutte le partite mi dimentico che ce l'abbiano. Cioè, entra Petrus e dico, ah già, quel Petrus...
Sì.
Insomma, Ennio stavi iniziando a dire qualcosa, ti ho interrotto.
No, ho detto chi. Ho detto chi su Petrusev. Perché non riesco a capire come sta andando Petrusev all'Olympiakos. Credo, e detto che anche per lui vale il teorema Zizic.
Sì.
Che poi è il teorema lunghi inseriti a stagione in corso dopo che magari l'esperienza precedente non arrivano carichi a pallettoni.
Ci sto. Va bene, allora andiamo alla partita andiamo alla partita che stavo appunto citando, che è quella della crisi, ovvero Real Fenerbahce, partita casalinga del Real, partita persa dal Real in casa, è la prima, no, della stagione, se non vado errato.
Sì.
E siamo,
mancava solo quella. Alla prima in Euro, aspetta, la prima in Eurolega, perché avevano già perso in campionato contro Malaga.
Sì. Esatto. La prima in Eurolega ed è la terza sconfitta consecutiva del Real.
No, credo la seconda.
Ah, forse perché ha perso anche in campionato. Ho letto oggi la terza, però probabilmente è perché ha perso anche in campionato, cose così. E quindi contando tutto in fila.
Sì, dovrebbe, essere per quello. Aspetta, te lo dico subito.
No, no, è 0-3 Real nelle ultime tre, confermo. 0-3.
Ah, è giusto, perché Milano, Milano prima della sosta e poi le due dopo la sosta. Giusto, giusto.
Esatto. Esatto, esatto, esatto. E quindi,
e tra l'altro, tre sconfitte, che è una striscia negativa peggiore di quella dell'Asvel.
Vabbè.
Però migliore di quella dell'Asvel, che ne ha perse 18 di fila. Quant'erano?
Sì, chiaro. Però fanno peggio solamente Stella Rossa e Alba.
Stella un po' in caduta, stella cadente, potrebbe essere titolo segnato,
beh,
per favore.
Titolone.
Sì. Allora, Real, che appunto dicevamo, è un po' in crisi, e appunto ho letto addirittura già di crisi sui giornali spagnoli, si parla già di taglio a fine stagione di Chus Mateo, perché ovviamente lì un po' di queste cose qua non se le fanno mai mancare, però io ridarei la parola a Celle, perché so che l'ha vista la partita, quindi ci può...
No, parlate voi, ferma, perché io poi dico cose che potrei pentirmi
se... No, invece sei tu quello che l'hai vista.
Okay, allora, voi non l'avete vista, ma qui veramente, se non ci fossi io sto podcast di cialtroni. Vabbè, no, in realtà la cosa è che il Fenerbahce ha fatto una gran partita, è sempre stato avanti, e se la partita non si è chiusa molto prima è perché il Real non è per caso così sopra, non è per caso che ha vinto 700.000 partite di fila. E la roba più incredibile è che nel momento migliore del Real c'è Calates, che è rientrato, ha un po' spaccato la partita. Cosa che io non mi sarei mai aspettato. Ho visto entrare Calates. Uno, ha fatto lo stesso effetto di Petrušev alla Stella Rossa. Cioè, tipo, è vero, gioca ancora lì. Seconda cosa, ho pensato, ma ancora che un Calates nel 2023? Poi la terza cosa è stata, siamo già nel 2024, pure abbastanza avanzato. Eppure, diciamo, mi sono dovuto star zitto perché ha fatto... Esatto, no, ha fatto molto, molto bene. Poi c'è Ace Davis, che è, come vi dico da anni, il giocatore più forte dell'intero Lega, più o meno. No, niente, sostanzialmente, come dicevo prima, è stata una partita che il Fenerbahce ha giocato veramente bene, ma è anche quella partita in cui Yul segna un po' di tutto, cioè in realtà non segna un po' di tutto, ma ha iniziato a prendere falli nel momento in cui servivano, ha iniziato ad andare con continuità in lunetta. E vabbè, poi c'era Tavares, anche lui molto bene, e idem, cioè Zonji e Musa si sono come al solito smezzati un po' il lavoro in attacco. Però niente, è stato gran partita il Fenerbahce, cioè semplicemente davvero il Real è rimasto aggrappato di talento, ma non è stata in discussione, per cui chiaramente sono in una crisi nera, e che Oregno ci spiegherà, e questo è quanto.
ma
sentiamo la vera domanda è se...
finalmente dopo anni Biberovic sta facendo le cose che speravo che facesse 3 anni fa, e anche lì tipo mi fa sempre strano, pur cioè sta riconoscendolo benissimo, ogni volta mi stupisce, cioè io ho sempre paura che a un certo punto lo leverà, perché Biberovic non ho mai visto dare tutto questo questa fiducia in questi ultimi anni rispetto a quello che pensavo veramente da almeno 2 anni, e invece ha fatto un partitone, cioè è stato forse uno di quelli col minutaggio più alto di certo, vado un po' a memoria, oltre a Ace Davis che per tutto l'anno, che quando dicevamo di Micic che striscia la lingua per terra, io credo che Ace Davis abbia cioè sparando un po' un minutaggio sui 33, cioè mi ricordo fisso in campo in tutte le partite del Fenerbahce, mi ricordo una sicuramente ha fatto 40, un'altra che aveva riposato forse 5 secondi, però effettivamente si sta trasformando in roba veramente importante, però l'altro che a memoria ricordo di più in campo è Biberovic, che sta, anzi tante volte sembrava che Guduric fosse il cambio di Biberovic per dargli qualche minuto di riposo e poi si risedeva o per preservare qualcuno coi falli. Ah, l'altra roba che ha un po' riaperto la partita è che Motley ha avuto un paio di minuti in cui tipo prima ha fatto un antisportivo, poi ha regalato degli alti liberi, però niente, ecco, la cosa strana appunto è il ruolo di Guduric in molte partite anche quest'anno, ma già l'avevo iniziato a vedere un po' l'anno scorso, mi sembra che stia un po' diventando un comprimario, nel senso c'è da dire che cioè comprimario non in senso negativo, cioè comprimario nel senso che si sta livellando un po', c'è da dire che lui probabilmente la sua considerazione è un po' falsata al fatto che quando è tornato in Eurolega ha fatto un periodo che era fuori da ogni logica umana, cioè se vi ricordate appunto il primi 2 mesi in cui era la roba più immarcabile da Larkin del Covid, pre-Covid, e però adesso è stato strano nella parte in cui Real era lì che si avvicinava, lui entrava e usciva per dare il cambio praticamente a Biberovic, a Wilbekin che aveva anche lui problemi di falli, e niente, questo è quanto.
Ma allora, detto che il Fenerbahce secondo me assomiglia sempre di più, ogni giorno di più, alla squadra che nessuno vuole incontrare nei playoff.
Sì, che è quello, cioè l'unico anno in cui non ho smesso di crederci, secondo me ho detto anche quest'anno, ma io ho sempre sopravvalutato sti anni il Fenerbahce perché ha un sacco di giocatori mi sembrano veramente fastidiosi da incontrare, che però sommati tutti insieme negli ultimi anni non hanno mai dato il risultato che io mi aspettavo. Quest'anno mi sembra che magari siano calati da certi punti di vista come personale, ma che invece siano molto più vicini a quello che io pensavo fossero in questi anni e che potessero essere playoff. Tolto, vabbè, il momento, già hanno fatto, cioè il periodo Covid gli aveva tolto una serie praticamente, perché l'hanno dovuta giocare con tipo solo Veseli, mi pare. Poi altri anni male, e quest'anno, come cioè, sono d'accordissimo con te. Scusa,
e poi secondo me la cosa che forse si è detta troppo poco, la scelta di Jasikevičius è importante perché Jasikevičius ha dimostrato di voler uscire dalla sua comfort zone, perché Barcellona
tanto
non si è andata così tanto male, l'abbiamo già detto e ridetto più volte. Però finora Yasi aveva allenato nelle sue zone di comfort, aveva allenato a casa sua e in un altro posto che per lui è casa sua, cioè l'altra, per chiudere questa parabola ideale, le alternative erano tornare al Panathinaikos oppure tornare al Maccabi. Invece è andato in un posto diverso e l'impatto è stato immediato e anche potentissimo. Cioè, onestamente, io mi aspettavo potesse fare bene, non così.
Tanto dimentiamo l'altra cosa che ho pensato con Kalates quando è entrato a dominare, è stato con Jasikevičius.
Cioè che, esatto. E questo forse dice anche un po' del momento di carriera di Tudis, che mi sembra abbastanza stagnante. Dopo, negli ultimi 5 anni, dopo l'Eurolega vinta, l'Eurolega vinta a Mosca, ma questo è un altro discorso. tornando a...
L'ho fatto anch'io, perché mi è venuto in mente che ho mandato a un mio amico un video di Jasikevicius che chiede spiegazioni all'arbitro, l'arbitro gliele va, gliele dà e lui fa la faccia molto schifata e zero convinta, che potete immaginare. E niente, questo mi chiede, ma scusa, ma non c'era i Tudis? Probabilmente segue poco e non ci segue, non ci ascolta evidentemente.
Ma è però, maledetto.
Sì, vabbè, non neanche un utente premium. E quindi niente, ci ho ragionato un po', poi ho pensato agli ultimi 2-3 anni di Tudis, già avevo buone aspettative per il Fenerbahce, ma niente che, con la nazionale è andata male, ma vabbè, lì possono esserci altri fattori, però quanto incide secondo voi quest'ultimo, diciamo, triennio sulla considerazione di Tudis?
Ma secondo me questa è una domanda a cui non si può rispondere prima di vedere dove andrà e cosa farà la prossima esperienza. Tornando a comunque di panchine interessanti, ce ne potrebbero essere parecchie in giro quest'estate dove provare a rimettersi in gioco, quindi la scelta che farà sarà molto interessante. Tornando al Real Madrid, allora secondo me, cioè io mi andavo leggendo tutto quello che sta succedendo, leggendo di come fondamentalmente queste sconfitte abbiano generato un sistema per cui Ezzonia è praticamente dato per perso a fine stagione.
Esatto.
Tavares e il suo rinnovo è una specie di psicodramma, perché cioè, credo che ci sia tipo mezza Europa, ovvero quella che può permettersi di dare almeno 2,5 milioni di stipendio annui
in questo discorso,
ad andare da Tavares e dire firma qui in bianco. Questa è una cosa che da un certo punto di vista potrebbe anche accelerare qualcosa di cui hanno volendo bisogno, ovvero la transizione dagli ultimi grandi vecchi veterani. In generale, secondo me il Real è una squadra che è chiaramente la squadra più forte di tutte, è la squadra più profonda di tutte, ha un livello di talento che è una profondità di talento che non c'entra assolutamente niente con le altre squadre di Eurolega. Credo ci si possa avvicinare, soprattutto per quello che è il livello sugli esterni, il Monaco, ma il Monaco di
Kemba Walker.
No, Kemba Walker non gioca nel Monaco, quindi non stavo considerando l'equazione.
È riuscito a farsi mettere in campo quando Mike James ha fatto il record di punti per essere prima da il 5, poi, ma ha giocato tipo 4 minuti in quella partita. Vabbè.
Beh, è un grande.
E in ogni caso, secondo me, l'impressione per certi versi è che siano talmente forti che spesso vanno anche col pilota automatico. Non è un discorso per dire che Chus Mateo non è bravo. Chus Mateo non è tra i primi 5, probabilmente nemmeno 10 allenatori di Eurolega, ma questo io onestamente voglio conoscere qualcuno che lo pensa, perché vorrei capire chi sono gli altri 9 in quel caso. Però non è nemmeno TJ Parker, assolutamente. Quando però
il fratello di Florentino Perez,
esatto, quando però il contesto tecnico è talmente più grosso, nel senso come proprio come mole, perché sicuramente Chus Mateo allena una squadra che è più grande di lui e del suo livello come allenatore, perché questa è una squadra che per il livello di giocatori che ha dovrebbe avere uno col curriculum di Obradovic, di Messina, di magari anche Tudis, cioè già Jasikevičius il pedigree ce l'avrebbe come, come, quali, come livello di carriera da giocatore, ma da allenatore no. Quindi, cioè, mi rendo conto che è un discorso un po' naif questo, però queste sono cose che contano, perché quando Cius Mateo va a parlare, quando Mateo può andare a parlare con la squadra, ha comunque un'autorità che è dettata dal fatto che lui lì è lì da una vita, perché è stato prima per 10 anni assistente di Laso e poi è diventato allenatore. Però, cioè, può tranquillamente trovare la situazione in cui gli chiedono: ma tu che cazzo hai vinto? Che è una cosa che chiaramente con Obradovic, con Messina, con altri, nessuno si sogna, nel pieno delle sue facoltà mentali, si sognerebbe mai di fare. In tutto questo, il Real Madrid è un contesto abbastanza tossico per quanto riguarda la pazienza nello sviluppare un progetto, perché parliamo della squadra che fa di una ragione di esistenza il dovere di vincere e il vincere sempre a qualsiasi livello e in qualsiasi contesto. Quindi 3 sconfitte di fila in un anno in cui il girone d'andata non finisce 17-0 perché Yan Madar si inventa un canestro senza senso, è una cosa che è una cosa che chiaramente stona parecchio. Il mio under forte sul Real Madrid è ancora in vita e onestamente non credevo.
Vai zitto, pagliaccio.
No, vabbè, devono fare 3-3. Devono fare 3-3 nelle ultime 6. Sì.
Devono fare 3-3.
Se fanno 2-4, ho vinto l'under forte sul Real Madrid.
Pazzesco.
Questa credo che potrebbe essere, cioè, tipo l'humble brag definitivo per la vita. Sì. Detto ciò, secondo me quello che ha mostrato questo periodo e che mostra in generale questo periodo è che se dal play-in dovesse uscire la squadra sbagliata per giocare contro di loro un primo turno, e c'è la possibilità che esca, perché alla fine squadre tipo il Partizan, anche Milano, e lo dico con molto sottovoce, quasi sussurrando,
ma sei stata la voce, ma maledetto,
sarebbe una serie decisamente più complessa e più fastidiosa di quella che potrebbe essere una serie contro, per esempio, Valencia, ma anche lo stesso Baskonia, che a oggi sarebbe in teoria l'indiziata per giocarci contro nel matchup 1-8. Detto che io sono convinto che il 26 maggio in finale loro ci saranno, perché secondo me vincono anche la gara secca in semifinale, però vediamo, ecco.
Secondo me, vabbè, ci può, cioè, nel senso che lì parlino di crisi, ok, perché è ambiente reale fatto così, però magari qualche scricchierio c'è stato, cose così, ma secondo me una volta arrivati ai playoff, poi non vuol dire che vincono sicuramente, però torneranno a essere la squadra che ha fatto 16-1 al girone d'andata.
Comunque io continuo a non capire, ma proprio non capisco, ve l'ho anche chiesto un'altra in puntata, a Balde, cioè c'è una partita, ma è da anni, cioè, una partita parte titolare, gioca 1000 minuti, quella dopo ne fa 0, quella dopo 15, quella dopo 0, è una roba che ovviamente non mi spiego, la sua gestione, ma da anni, cioè non ho capito quale sia il suo ruolo, il loro modo di vedere.
È lo spagnolo.
Ma cos'è, parte sempre titolare comunque? No, adesso non più. Vabbè. L'anno scorso mai giocava a mezzo minuto, però doveva partire titolare per contratto.
Questo è qualche volta l'ho visto titolare, cos'è?
No, no, esatto, ma non contro il Fenerbahce. Però no, sì, no.
Guarda, Felle, a Balde te la spiego con un paragone calcistico. È una mossa Bayern Monaco. ovvero prendiamo prendiamo un giocatore molto forte di una squadra rivale al nostro campionato, perché così ce l'abbiamo noi.
Pagando un buyout consistente.
Sì, infatti è un po' perché il Bayern Monaco nel calcio li prende a zero in teoria questi giocatori.
Esatto.
Però sì, cioè loro hanno pagato poco più di un milione e mezzo. Cioè ha praticamente l'hanno finanziato la cittadella, l'alcheria di Valencia con quei soldi.
Bellissimo. Beh, bella.
Chissà se l'hanno ammortizzato abbastanza.
Gliel'ha dati Campazzo quei soldi dietro. Tra l'altro. Quindi possiamo dire che Campazzo ha pagato a valle. Se ci fosse il modo di renderla tipo in immagine, in meme, questa cosa sarebbe una gran copertina.
Sì. Ok, nient'altro da dire sul Real.
Sembra l'inizio di basta un click.
Sì, in effetti. Altro da dire sul Real?
No.
Basta. Qualcosa da dire che mi è scappato su Fenerbahce prima?
Vediamo. No, io sul Real, la versione censurata di quello che vi ho detto prima fuori onda, è che è incredibile quanto riesca a starmi sui nervi praticamente qualunque giocatore schierino, forse tranne il Ciacio.
Quello è proprio l'effetto Real.
Sì, quando facciano così.
Tra l'altro il Ciacio io non so dire se non ci fa venire l'orticaria perché l'abbiamo visto da vicino, a prescindere dal fatto che fossimo tifosi o che uno fosse tifoso o meno di Milano, però l'abbiamo visto vicino, l'abbiamo visto da vicino quella che è la sua umanità, proprio il suo modo di stare in campo. Sergio Rodriguez è un signore, cioè è veramente smoking bianco impersonificato.
Sì.
Però se diremmo lo stesso se non l'avessimo visto per 3 anni giocare ogni domenica.
Ma probabilmente sì.
Beh, però l'abbiamo visto. Cioè, sì, comunque. Ma perché il fatto dicevamo forse... No, forse ne parlavo con un altro mio amico. Che lui c'ha il fatto che non è rispetto a... Tipo, vabbè, al di là delle differenze proprio di carattere di giocatore, lui non lo associa a una squadra sola. Ha fatto sempre bene, si è fatto apprezzare un po'. Cioè, anche prima... Cioè, il Ciacio del CSKA lo odiavo, anzi.
No, è chiaro.
Secondo me c'è questa grossissima differenza che non è poco.
È vero.
Altri magari se ti stai antipatica alla squadra, cioè i giocatori li associ di più alla squadra in cui stavano o altro. E quindi c'è questo fattore qua. Niente, no, del Fenerbahce non direi. Detto prima.
Io la cosa che volevo cercare e che adesso sto cercando e che quindi appena avrò una risposta a questa domanda ve la dirò, quando è stata l'ultima volta che Real Madrid ha perso 4 partite di fila in Eurolega?
Forse mai.
Ma in realtà no, forse sì. No, l'altra roba che c'era è l'altro rebus un po' del Fenerbahce è Dorsey, che a inizio anno sembrava tipo pendente fuori squadra quasi subito, sembra le stesse per salutare. Poi dopo ha iniziato a prendere minuti, spazio e tutto, ha iniziato a fare le cose che ci si aspettava da Dorsey, e poi sarà, non so, 7-8 partite che è calato drasticamente come produzione e come minutaggio. Giustamente per allora, la scelta di Biberovic meritatamente, però... Insomma.
Lì c'è anche, io mi ricordo, poi non sono sicuro, però mi ricordo che che si diceva che abbia avuto anche un po' di scazzi.
Eh no, ma questo è inizio stagione, no?
È inizio stagione, io mi ricordo durante...
Se andassi Tudis. No, allora, ma inizio sono con i Tudis.
Io mi ricordo anche con gli Asi, però vabbè, forse mi confondo. Però diciamo che in generale non è un carattere facile, perché comunque dove è andato qualche parolina è uscita.
Eh no, però dicevo che dopo tutto sto cinema qua, poi invece aveva guadagnato di nuovo rilevanza e sembrava avessero trovato una quadra per questa situazione. invece poi dopo meno.
Comunque ho trovato la risposta alla domanda precedente, signori. Ci ho messo anche da niente poco. Le ultime quattro partite della stagione 21-22. Perdono tre trasferte di fila, rispettivamente di 3 a Efes, di 1 a Tel Aviv e di 1 a Panathinaikos, e poi perdono in casa contro il Bayern. La risposta a quelle partite, che noi dicevamo, vabbè, quando poi devono fare i playoff, vabbè, sono in crisi e tutto quanto, la risposta a quelle partite è stato tritare il Maccabi ai playoff.
Sì. Guarda Cele, ti rispondo, ti guardo un attimo i numerelli per quanto riguarda Dorsey. Da quando è arrivato Yasi, Dorsey è quello, è tra i giocatori col peggior net rating on, e quindi di conseguenza anche l'on off è peggiore del Fener, perché quando c'è in campo lui, il Fener è 118, attenzione. Offensive rating è 123 di offensive, di defensive, per un totale di meno 5. Fanno peggio di lui solo San Lee, che ha giocato bene o male lo stesso numero di minuti. E no, Madar fa meglio. E vabbè, Mamu Togo, che ha giocato solo 24 minuti, quindi poca roba.
Ma ancora.
Vabbè,
ma di Bartolomeo, Mamutoglu, eccetera, dobbiamo averci tutti.
Invece tra i migliori troviamo la coppia Wilbekin-Calates, più 14 entrambi, ma primo c'è Georgios Papagiannis con più 18, però lui ha giocato solo il 30% dei minuti, mentre Calates e Wilbekin ha giocato bene il 64% entrambi, quindi tutto sommato. Da quando è arrivato Yasi, diciamo che la gestione è stata: voglio avere almeno in campo uno dei due, sempre, se non tutti e due. E appunto, come dicevi tu, Gudoric è un po' più spostato nel ruolo di assistente, ma no, non è più quello che ha tanti possessi in mano inizio partita.
Sì, esatto. No, l'altro è Sully, mi stavo quasi dimenticando di nuovo che sia lì, cioè ormai ruota un po' ovunque.
Va bene, andiamo all'ultima partita da parlare di oggi, che è la partita tra Milano e Partizan, vinta da Milano. Una partita,
Ho visto
come vi avevamo
il
detto,
video della tripla di... No, no spoiler, ho visto un video.
Quali? Aspetta, va bene, ci arriveremo. Partita che secondo me è lo specchio perfetto per descrivere queste due squadre. Ma proprio non c'è la partita migliore che ci possa essere per descrivere queste due squadre. Una partita fatta di parziali e controparziali, dettati sia dalla vena offensiva delle due squadre, sia dall'imposizione difensiva, soprattutto quella di Milano, perché il Partizan qualche problemino in più ce l'ha, però proprio parziali contro parziali secchi, perché abbiamo due attacchi fondamentalmente costruiti sulle invenzioni dei singoli, Shields, Napier e Mirotic da una parte, Dozier, Panther e un po' l'idei volendo dall'altra. Poi il Partizan però ha avuto anche problemi di falli e quindi Obradovic è andato per tanti minuti con Avramovic e oddio mi sfugge il nome Andžušić in campo assieme, che hanno giocato benissimo, però anche loro creazione per gli altri quasi zero.
Andžušić, c'è altro giocatore che non riesco a decifrare, nel senso, a me piace molto, o meglio, non che non riesco a decifrare io, che viene decifrato in modo molto particolare dai suoi allenatori. Cioè, c'è periodi in cui pare che non pensi che possa stare in campo, poi di colpo di nuovo diventa fondamentale. poi lo rinascondo. Soprattutto il Monaco mi piaceva tantissimo come fit quando sì. ce l'avevo.
Sì. Ma secondo me è un giocatore che non si lamenta, diciamo, tanto. Sta quando gli dai l'occasione la sa cogliere, quindi all'allenatore fa sempre comodo un giocatore così.
Comunque. E secondo me abbiamo in parte già visto, cioè ovviamente è un discorso molto... Lascia un po' il tempo che trova, però l'abbiamo già visto un po' con l'NBA questo discorso. Nel senso, ci sono questi giocatori che vanno anche tanto a periodi. C'è stato un momento in cui bisognava strapagare i tiratori grossi. E tipo, cioè, prendi Duncan Robinson, che per un po' è stato tipo senza Duncan Robinson non si può giocare a basket. Poi era un contratto da bruciare in qualunque modo. E poi di nuovo Duncan Robinson, adesso quest'anno che ha aggiunto delle altre aree, è di nuovo rilevantissimo. Cioè, io credo che seguano questo tipo di giocatore che tira abbastanza grosso, così segua spesso delle parabole un po' alti e bassi in base a quello che serve alla squadra, un po' al modo, anche le mode quasi di giocare, almeno di alcuni archetipi. Cioè, vabbè, niente, non volevo monopolizzare su Andiosi, c'è cioè, la questione che mi sono sempre chiesto perché fosse così altalenante il suo utilizzo in Eurolega, perché a me ci sta benissimo.
Però è vero, cioè, nel senso, cioè, in questa partita è stato in campo tanto, comunque ha giocato bene. E quindi, cioè, sì, per chiudere il discorso, partita proprio dominata dal talento individuale e decisa da Milano, cioè vinta da Milano perché probabilmente ha saputo Messina... anche per maggiore disponibilità di opzioni, variare un po' di più la difesa. Nel momento in cui il Partizan aveva in campo Avramovic e Andžušić, a un certo punto Messina ha detto ok, andiamo in full raddoppio, e raddoppiamo praticamente, appena la palla arrivava in post, raddoppio, poi la palla girava e arrivava all'esterno, si cercava di raddoppiare anche quello, cioè comunque si cercava di far andare in confusione il Partizan, cosa che un po' è successa perché ci sono stati un po' di momenti di aridità offensiva, però secondo me, cioè, nel senso, sono due squadre molto difettose dal punto di vista offensivo e questa partita ne è lo specchio totale, come posso dire.
Che poi fa ridere dopo che la scorsa partita ci hanno avuto Avramovic che ha mascherato tutti questi difetti e ha fatto la partita veramente della vita.
Sì, ma cioè, non è la prima volta, cioè nel senso, appunto, cioè, non è la prima volta che Avramovic decide delle partite o comunque entra in campo e le spacca completamente. Ma anche il
Milan, cioè, ha fatto che la miglior partita della sua carriera, per cui va bene.
Quella, era quella del mondiale.
Mamma mia, quanto chiacchieri.
No, a lei, cioè, Avramovic è nulla rispetto a quello che abbiamo visto in mondiale.
In Eurolega.
Comunque... Ah, ok, bravo.
Era per dire semplicemente che, cioè, si parla di problemi offensivi e poi ci sono le partite che ti vengono totalmente mascherate dal fatto che c'hai l'Avramovic di turno che fa un terzo dei punti alla squadra. Ma era mi ero letto il risultato prima e a un certo punto ero convinto di ricordarmelo male della scorsa, ovviamente.
Però,
ma non posso,
però se mi
tipo 60 e mancano 10 minuti invece.
Però se vi ricordate un attimo, l'Avramovic di Varese era più vicino a questa roba qui che al incredibile cagnaccio difensivo che abbiamo visto da quando è in mano Obradovic.
Però c'è anche un discorso di
ce l'ha, per dire, vero, però è per dire che secondo me ce l'ha nelle sue corde questa evoluzione, ecco, cioè non è un totale out of context. Io Varese me lo ricordo come un incredibile realizzatore che poteva fare canestro veramente in tanti modi diversi, e non avrei pensato potesse essere un giocatore di così alto livello, perché comunque gli mancava quella, non lo vedevo aggiungere quella dimensione abbastanza all around, adesso ha Detto ciò, sono assolutamente d'accordo con Cappe su che cosa significa questa partita, cioè ovvero un grande Bignami, per riassumere quello che sono queste due squadre, e rilancio dicendo che però se è anche comprensibile per il Partizan che possa non essere scintillante in attacco, o meglio, è comprensibile se la vediamo con è una squadra abbastanza rinnovata, è meno comprensibile quando ci rendiamo conto che è il 12 marzo e questa era la 28esima partita di Eurolega. Per Milano è chiaramente totalmente ingiustificabile come discorso, perché cioè, Milano in campo aveva nel finale i due migliori giocatori della partita, e contando quello che è stato il finale di Napier, forse anche il terzo.
Beh, certo, la decisione.
Quale finale di Napier? Non so di che cosa tu stia parlando.
E onestamente, cioè, se io vedo due squadre e vedo una che ha i tre migliori giocatori presenti in quel momento sul parquet, e quella squadra la vinca su due invenzioni di uno di quei tre giocatori, non depone decisamente a favore della squadra che vince, ecco. Detto ciò, Milano è forte, è molto forte a livello di talento, e questa è un'altra prova a sostegno di questa cosa, e anche tremendamente brutta.
Sì.
E non perché il basket è estetica, ma perché qua bruttezza si accompagna anche a discorsi di efficacia, di rendimento e della capacità di generare valore. Cioè, io mi stupirei onestamente zero a vedere Milano fare il play-in, lo dico in maniera abbastanza chiara, e adesso possiamo anche dire quello che è il calendario, la situazione di scontri diretti.
Mi hanno creato hype adesso.
Esatto, io mi stupirei veramente zero vedere Milano sfangare il decimo posto, e dico decimo perché onestamente tre partite da recuperare su Baskonia e Maccabi sono un po' troppe, però, e magari anche Milano entrare da decima, vincere le due trasferte di play-in e quindi entrare nel tabellone e magari fare pure una grande serie perdendo contro il Real Madrid, cioè che la portano tipo a gara 4, a gara 5. Beh, sarei veramente stupito zero di uno scenario del genere, ma questo non sposterebbe di una virgola il discorso su come e cosa sia e come vada inquadrata questa stagione e questo periodo dell'Olimpia e questo e tutto quello che è la gestione di questo periodo da Messina in giù. E dico Messina perché oltre ad essere l'allenatore è anche il presidente, e quindi è come dire dalla testa in giù. Comunque Milano Milano ha due partite in casa e tre trasferte e quattro trasferte, e 1-1 negli scontri diretti con sostanzialmente tutte tranne lo Žalgiris, ma ci deve ancora giocare con lo Žalgiris la seconda, anche se andrà a Kaunas cercando di rimontare un meno 13, quindi non una cosa semplicissima. E un 1-1 positivo però, e questo è un dato molto importante, con Valencia, con l'Efes e col Bayern. Quindi con tre squadre su quattro di quelle immediatamente vicine, Milano è in vantaggio nello scontro diretto. Dovrà giocare a Vitoria col Baskonia, quindi io dicevo è abbastanza difficile immaginare Milano attaccare anche le posizioni sopra la decima, però non impossibile, perché comunque vincendo a Vitoria andrebbe a due partite di distanza, a due partite di distanza dall'ottavo barra nono posto a cinque giornate alla fine. E tra l'altro con un 2-0 su Baskonia, perché Milano ha vinto il Forum, e con l'altra squadra che è ottava barra nona ci gioca l'ultima giornata, che è il Maccabi. Quindi cioè, secondo me è ragionevole pensare che se Milano dovesse anche chiudere 5-1, perché il doppio turno Monaco-Fenerbahce mi sembra abbastanza arduo da vincerle entrambe, però se dovesse chiudere 5-1 perdendo una di quelle due ma vincendo tutte le altre, secondo me Milano può anche chiudere ottava, perché battendo Baskonia e Maccabi potrebbe anche abbassare la quota di vittorie necessarie per raggiungere l'ottavo posto.
Quindi stai dando speranza.
Sì, sì, no, ma allora...
Invece ci si è creduto, no, l'anno scorso quando bisognava vincere tipo 77 partite di fila,
no, ma
senza
tempo. Allora, faccio una parentesi molto seria. Io leggo in giro su siti che seguono Milano, pagine forum, commenti ad articoli e tutto quanto, che praticamente nessuno di tutti quelli che tifano danno per fattibile questa cosa. Che mi sembra un atteggiamento a metà tra il realista, l'assolutamente realista, perché vedendo le prime 28 giornate è realismo dire che Milano non ce la fa, e la scaramanzia, ovvero dire non succede ma se succede, eccetera eccetera. Però se tu guardi il calendario, i numeri, la carta, ovvero il fatto, quello che è il livello dei giocatori e quello che sono in grado di ragionare i singoli giocatori, e il fatto che siamo in un contesto in cui, tranne il doppio turno che rimane, tutte le partite le prepari una alla volta, Milano ha pienamente il destino nelle sue mani. E vincendole tutte, secondo me, non solo chiuderebbe, sarebbe sicura, non matematicamente, perché se Milano arriva alla pari col Partizan, sta davanti il Partizan. Però vincendole tutte, Milano, secondo me, non solo entrerebbe almeno decima, ma potrebbe anche puntare ad entrare da nona o da ottava, che significa giocare almeno una delle due partite del play-in in casa, invece che in trasferta. E Milano in trasferta non benissimo, certo, ecco.
Sì, sì, sì. Va bene. Altro da dire sul Partizan? Niente da dire sul Partizan?
No, non credo.
Egno, la caboclomania come sta andando?
Bruno ha avuto delle grandi fiammate, però diciamo che è l'anno in cui si punta davvero il prossimo, signore. L'anno prossimo
è one year away to be.
No. Bruno, la carriera europea di Bruno è sempre stata questa, ovvero un anno di assestamento e poi l'anno dopo si è dominato. Cioè, a Ulm lui arriva stagione in corsa non combina granché, e l'anno dopo Ulm vince il campionato. Quindi, beh, di cosa stiamo parlando? No, breve excursus sul scontro diretto del il calendario scontro diretto del Partizan. Partizan, sì, è sotto con Baskonia, ma ci deve giocare, e 1-1 è sotto di 6 col Maccabi, e avanti con Valencia, e ci gioca in casa l'ultima giornata. Io credo che Partizan Valencia l'ultima giornata potrebbe essere una tonnara, oltre che una partita incredibilmente bella da vedere, e sì, esterni. E poi, dettaglio importante, è avanti sia con Milano che con l'Efes, ma è sotto 0-2 col Bayern.
Benissimo. Va bene. Andiamo alla partita da vedere e poi chiudiamo qua.
Sì. Sure.
sembra che cazzo te guardi.
Allora, allora, cosa ci propone il calendario? Giovedì abbiamo ben 6 partite, e, ma vi dico già che quella che vi dico per ultimo sarà la partita da consigliare. Fenerbahce Valencia, Stella Rossa Maccabi, Alba Monaco, Baskonia Milano, Barça Partizan, Derby Greco.
Vabbè, okay.
Le due squadre in più in forma si affrontano. Giovedì?
Ma sono 7 partite di giovedì?
6.
Figa, 6 partite giovedì, ma beh, sono già dei cani.
Anche settimana scorsa è stato così. Tra l'altro, calendario che poi proponeva Asvel, Baskonia, Alba, Barça, una roba del genere, e poi c'era Milano Partizan. Quindi va bene, facilmente giovedì derby greco, ma senza neanche pensarci. Venerdì abbiamo, oh mio Dio, Asvel
che potrebbe, aspetta Cappe, derby greco che potrebbe essere anche una sfida ai playoff.
Sarebbe bello, molto bello.
Sì.
Venerdì dicevo Asvel Efes, Bayern Zalgiris, Virtus Real.
Beh, Trinchier che torna a Monaco, chiaramente.
Bella.
Ah, quella è la scella hipster, ma io credo che Virtus Real
la scelta scelle, chiaramente.
Virtus Real sia abbastanza
sì. Beh, certo.
Noioso.
Impattante a livello di classifica. No, noioso.
Sì, determinante.
No, io sono
a proposito il Real ha segnato il Barcellona,
quindi finisce qua il sogno Champions del Napoli, dire
forse, perché mai dire mai con questo, Barcellona.
Occhio, adesso vediamo quando è a finire. Va bene, niente, abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, siete molto bravi.
Adesso Mago si connette, io continuo a crederci.
Tu continui a crederci, va bene. E niente, noi ci sentiamo settimana prossima. Stateci bene e ciao!